Mark Twain, Le avventure di Tom Sawyer. Traduzione e lettura integrale di Ginzo Robigins. Capitolo 3. Tom si presentò di fronte a zia Polly, che era seduta accanto a una finestra aperta in un piacevole appartamento posto sul retro della casa, composto da camera da letto, tinello, sala da pranzo e biblioteca combinati assieme. La balsamica aria estiva, il silenzio riposante, il profumo dei fiori e il ronzio soporifero delle api avevano sortito il loro effetto. E lei ciondolava il capo sul lavoro a maglia. Perché non aveva altra compagnia che il gatto e le dormiva sulle ginocchia. Gli occhiali erano inforcati sulla sua testa grigia per sicurezza. Naturalmente aveva creduto che Tom avesse disertato già da un pezzo e si meravigliò nel vederlo mettersi in suo potere in modo così eroico. Lui disse: «Ora posso andare a giocare, zia?»
«Cosa? Già? Quanto hai fatto?»
«Tutto finito, zia.»
«Tom, non dirmi bugie, non lo reggo!»
«No, zia, è tutto fatto!» Zia Polly prestò poca fede a questa affermazione. Uscì per vedere con i suoi occhi e sarebbe stata contenta di constatare che quanto detto da Tom fosse stato veritiero al 20%. Quando trovò l'intera recinzione imbiancata, e non solo imbiancata, ma ripassata elaboratamente due e persino tre volte, con addirittura una striscia aggiunta sul terreno, il suo sbigottimento fu quasi indescrivibile. Disse:
«Beh, ma c'è poco da girarci intorno. Sei capace a lavorare quando ti viene in mente, Tom?»
E poi annacquò il complimento, aggiungendo:
«Ma è proprio raro che ti venga in mente, devo dire. Beh, vattene pure a giocare, ma bada di tornare prima o dopo, entro una settimana, se no ti faccio nero!»
Era talmente sbalordita dallo splendore del suo lavoro che portò Tom nella dispensa, scelse una mela di prima qualità e gliela consegnò, assieme ad un'edificante predica sul maggior valore e sapore di una cosa buona quando la si ottiene onestamente, senza peccato e per mezzo di un impegno virtuoso. E mentre concludeva con un felice fioretto delle sacre scritture, Tom fregò una frittella. Poi schizzò fuori e vide Sid che imboccava la scala esterna verso le stanze sul dietro del primo piano. Zolle di terra erano a disposizione e l'aria ne fu piena in un lampo. Si abbatterono addosso a Sid come una grandinata. E prima che zia Polly potesse riaversi dalla sorpresa e accorrere in suo soccorso, sei o sette zolle avevano svolto il proprio compito e Tom era oltre la recinzione e andato. C'era un cancello, ma in linea di massima era troppo corto di tempo per usarlo. La sua anima era in pace, ora che aveva sistemato i conti con Sid per aver richiamato l'attenzione sul suo filo nero e per averlo messo nei guai. Tom fiancheggiò l'isolato e voltò in una stradina fangosa che transitava dietro la stalla delle mucche della zia. Presto si trovò al riparo dalla possibilità di cattura e punizione e si affrettò verso la pubblica piazza del villaggio, dove due compagnie militari di ragazzini si erano incontrate per una guerra, come convenuto in un precedente appuntamento. Tom era il generale di uno di questi eserciti, Joe Harper, un amico del cuore, generale dell'altro. Questi due grandi condottieri non si degnavano di combattere personalmente, addicendosi ciò ai pesci più piccoli, ma sedevano assieme su una piccola altura e conducevano le operazioni sul fronte mediante ordini impartiti agli aiutanti di campo. L'armata di Tom riportò una gloriosa vittoria dopo una battaglia lunga ed aspramente combattuta. Poi furono contati i morti, scambiati i prigionieri, concordati i termini della prossima discordia e stabilito il giorno per la prossima inevitabile battaglia. Dopodiché gli eserciti si rimisero in linea e marciarono via, e Tom si avviò verso casa da solo. Mentre passava accanto alla casa dove viveva Jeff Thatcher, vide una ragazzina nuova nel giardino, una deliziosa piccola creatura dagli occhi blu, con capelli gialli raccolti in due lunghe trecce, un completino estivo bianco e calzamaglia ricamata. L'eroe appena incoronato cadde senza sparare un colpo. Una tale Amy Lawrence svanì dal suo cuore e non lasciò nemmeno un ricordo di sé. Aveva creduto di amarla alla follia. Aveva considerato la sua passione come adorazione. E guarda un po', era solo una povera, evanescente infatuazione. Aveva impiegato mesi per conquistarla. Lei aveva acceduto a fatica una settimana fa. Era stato il ragazzino più felice ed orgoglioso per soli 7 brevi giorni. Ed ora, in un solo istante, era uscita dal suo cuore come un ospite che abbia concluso la sua visita. Adorò questo nuovo angelo con occhi furtivi, finché non si accorse che lei lo aveva notato. Poi fece finta di non sapere della sua presenza e cominciò a mettersi in mostra, in tutti i modi più assurdi dei ragazzini, per conquistarne l'ammirazione. Andò avanti per un po' di tempo con queste ridicole fesserie, ma dopo un po', mentre era nel mezzo di una pericolosa performance atletica, sbirciò di lato e notò che la ragazzina si era lentamente avviata verso casa. Tom venne alla staccionata e si sporse su di essa, penando e sperando che lei indugiasse un po' più a lungo. Si fermò un istante sui gradini e poi si mosse verso la porta. Tom emise un gran sospiro mentre lei metteva il piede sulla soglia, ma il suo volto si illuminò all'improvviso, perché lei, un attimo prima di sparire, aveva gettato una violetta al di là della recinzione. Il ragazzo corse attorno e si fermò a un piede o due dal fiore, poi si fece ombra sugli occhi e prese a guardare verso la strada, come se avesse scoperto qualcosa di interessante accadere in quella direzione. Dopo un po' raccolse un filo di paglia e iniziò a tentare di tenerlo in equilibrio sul naso, con la testa molto inclinata all'indietro. E muovendosi da un lato all'altro nei suoi tentativi, si fece sempre più vicino alla violetta. Finalmente il suo piede scalzo le fu sopra, le sue dita flessibili le si chiusero attorno e lui saltellò via col tesoro, scomparendo dietro l'angolo. Ma solo per un minuto, giusto il tempo di infilare la violetta nella giacca, vicino al cuore, o forse vicino allo stomaco, visto che non era molto aggiornato in anatomia, né eccessivamente pignolo, in ogni caso. Tornò indietro ora e restò dalle parti della recinzione fino a buio, mettendosi in mostra come prima. Ma la ragazzina non si mostrò mai più, sebbene Tom si consolasse un pochino sperando che lei nel frattempo fosse vicina a qualche finestra e si accorgesse delle sue attenzioni. Finalmente tornò a casa a passi risoluti, controvoglia, con la sua povera testa piena di visioni. Durante tutta la cena il suo umore fu così buono che sua zia si chiese:
«Che gli sarà venuto in testa al ragazzino?»
Si prese una bella sgridata per avere interrato Sid e sembrò che non gliene potesse importare di meno. Provò a rubare zucchero proprio sotto il naso della zia e si prese bacchettate sulle nocche per questo. Disse: «Zia, non meni Sid quando lo prende?»
«Beh, Sid non tormenta una poveraccia come fai tu. Saresti sempre dentro quello zucchero se non ti sorvegliassi.»
Dopo un po' entrò in cucina e Sid, felice nella sua immunità, allungò la mano verso la zuccheriera, una specie di vanteria verso Tom, che era ai limiti dell'insopportabile. Ma le dita di Sid scivolarono, la zuccheriera cadde e si ruppe. Tom era in estasi, in tale estasi che lui addirittura si controllò la lingua e rimase in silenzio. Si disse che non avrebbe pronunciato una parola anche quando sua zia fosse entrata, ma che sarebbe rimasto seduto, perfettamente immobile, finché lei avesse chiesto chi aveva commesso il delitto, e poi avrebbe parlato. E non ci sarebbe stato nulla di più bello al mondo che vedere quel cocco di mamma prenderle. Era talmente traboccante di esultanza che quasi non riuscì a trattenersi quando la vecchia signora rientrò e rimase in piedi davanti al disastro, scaricando fulmini d'ira da sopra gli occhiali. Si disse: «Adesso arriva!» E un istante dopo era steso sul pavimento. Il possente palmo era alzato per colpire ancora quando Tom gridò: «Ferma ora! Per cos'è che mi stai prendendo a cinghiate? L'ha rotta Sid!» Zia Polly si fermò perplessa e Tom attese la pietà guaritrice. Ma quando ritrovò la lingua, lei disse soltanto:
«Beh, immagino che non le hai prese per niente. Hai combinato qualche altro crimine quando non ero in giro. Assai probabile.»
Poi la sua coscienza la rimproverò e sentì la necessità di dire qualcosa di gentile e amorevole. Ma giudicò che ciò sarebbe risultato una confessione che era in torto e la disciplina lo impediva. Quindi mantenne il silenzio e riprese i fatti suoi con il cuore turbato. Tom stette imbronciato in un angolo ed esaltò le sue pene. Sapeva che sua zia nel suo cuore era in ginocchio di fronte a lui ed era amaramente gratificato dalla coscienza di ciò. Non intendeva mostrare segnali né notarli. Sapeva che un'occhiata struggente si posava di lui di quando in quando, attraverso un sottile velo di lacrime, ma rifiutava di notarla. Si vide steso, malato e morente, e sua zia china su di lui, implorando una piccola parola di perdono. Ma si sarebbe girato verso il muro e sarebbe morto, quella parola mai pronunciata. Ah, allora, come si sarebbe sentita? E si immaginò riportato a casa dal fiume, morto, coi suoi piccoli riccioli tutti bagnati ed il suo cuore dolente a riposo. Come si sarebbe gettata sopra e le sue lacrime sarebbero cadute come la pioggia e le sue labbra avrebbero pregato Dio di rendergli il suo ragazzo e lei non lo avrebbe maltrattato mai, mai più. Ma lui sarebbe rimasto steso lì, freddo e bianco, senza dar segni, un povero, piccolo essere sofferente, le cui miserie erano cessate. Si montò talmente tanto lo spirito col pathos di questi sogni che doveva continuare a deglutire. Era sul punto di strozzarsi, ed i suoi occhi nuotavano in una nebbia d'acqua che traboccava quando li chiudeva e colava gocciolandogli dalla punta del naso. E per lui era un tale godimento coccolarsi questi dispiaceri che non poteva sopportare l'intrusione di alcuna allegria terrena o piacere gratificante. Erano troppo sacri per un simile contatto. E quindi, dopo un po', quando sua cugina Mary irruppe, piena di gioiosa vitalità, nel ritrovarsi a casa dopo una visita di una settimana lunga, un'era, in campagna, si alzò ed uscì da un'altra porta con nuvole e cupezza, mentre lei portava canti e sole splendente dall'altra. Vagabondò lontano dai soliti ritrovi dei ragazzini e cercò luoghi desolati che fossero in armonia con il suo umore. Una lunga zattera sul fiume lo invitò e lui sedette sul bordo opposto alla riva e contemplò la malinconica vastità del corso d'acqua, augurandosi nel frattempo che solo potesse affogare tutto in una volta ed inconsciamente, senza dover sottostare alla scomoda routine predisposta dalla natura. Poi pensò al suo fiore. Lo tirò fuori, acciaccato e avvizzito, e questo accrebbe enormemente la sua lugubre felicità. Si chiese se lei lo avrebbe compianto se avesse saputo. Avrebbe pianto e desiderato di avere il diritto di mettergli le braccia attorno al collo per consolarlo, o si sarebbe discostata freddamente come tutto il vuoto mondo. Quest'immagine provocò una tale agonia di piacevole sofferenza che lui la elaborò ancora ed ancora nella sua mente, ponendola in luci nuove e diverse, finché non divenne logora. Infine si alzò sospirando e ripartì nel buio. Verso le 9:30-10 giunse alla strada deserta dove abitava la dorata sconosciuta. Si fermò un momento. Nessun suono giunse alle sue orecchie in ascolto. Una candela proiettava un fioco bagliore su di una tenda di una finestra al primo piano. Era là la sacra presenza. Si arrampicò sulla recinzione, si insinuò con prudenza tra le piante finché non venne a trovarsi sotto quella finestra. Guardò sopra a lungo e con emozione. Quindi si sdraiò a terra sotto di essa, sistemandosi sulla schiena, con le mani congiunte sul petto che reggevano il povero fiore avvizzito. E così sarebbe morto, fuori, nel freddo mondo, senza un riparo sulla sua testa di senza tetto, senza una mano amica per asciugargli i sudori della morte dalla fronte, nessun volto amorevole che si chinasse su di lui misericordioso quando la grande agonia fosse arrivata. E così lei lo avrebbe visto quando avrebbe sollevato gli occhi sul felice mattino e, oh, avrebbe lei sparso una piccola lacrima su quel povero, esanime corpo. Avrebbe emesso un piccolo sospiro nel vedere una giovane, brillante vita distrutta così malamente, portata via così prematuramente. La finestra si alzò. La voce sgraziata di una cameriera profanò la sacra quiete e una cascata d'acqua inzuppò i resti del martire sdraiato. L'eroe affogato scattò in piedi con un grugnito di liberazione. Ci fu un sibilo come quello di un missile nell'aria, confuso col mormorio di un'imprecazione. Seguì un rumore di vetri infranti ed una piccola, vaga forma scavalcò la staccionata e si dileguò nell'oscurità. Non molto tempo dopo, mentre Tom, tutto spogliato per andare a letto, esaminava i suoi vestiti inzuppati alla luce di un lume di sego, Sid si svegliò. Ma se aveva anche la più pallida idea di fare qualsiasi riferimento a un'allusione, se ne guardò bene e protesse la sua pace, perché c'era pericolo nello sguardo di Tom. Tom si ficcò sotto le coperte senza l'ulteriore fastidio delle preghiere e Sid prese mentalmente nota dell'omissione. Capitolo 4. Il sole sorse su di un mondo tranquillo e splendette sul pacifico villaggio come una benedizione. Terminata la colazione, zia Polly fece pregare la famiglia. Cominciarono con una preghiera edificata con solidi riferimenti alle sacre scritture, impastati con una sottile malta di originalità. E dall'apice di tutto questo distribuì, come dal Sinai, un lugubre capitolo della legge di Mosè. Quindi Tom si rimboccò le maniche, per così dire, e si mise al lavoro per imparare i suoi versi. Sid aveva imparato la sua lezione giorni prima. Tom impiegò tutte le sue energie per memorizzare 5 versetti e scelse una parte del sermone della montagna perché non era riuscito a trovare versetti che fossero più brevi. Dopo mezz'ora, Tom aveva in generale una vaga idea della sua lezione, ma niente di più, perché la sua mente stava attraversando l'intero campo del pensiero umano e le sue mani erano impegnate a ricrearsi con distrazioni varie. Mary prese il suo libro per ascoltarlo declamare e lui tentò di trovare la sua strada in mezzo alla nebbia. «Beati i poveri? Sì, poveri. Beati i poveri di spirito. Beati i poveri di spirito, perché loro beati i poveri di spirito, perché a loro appartiene il regno dei cieli. Beati coloro che soffrono, poiché faranno cosa? Ma perché non me lo dici, Mary? Perché devi essere così cattiva? Oh, Tom, povera testa dura, non ti sto prendendo in giro, non lo farei mai. Lo devi imparare da capo, non ti scoraggiare, Tom, ce la puoi fare. E se riesci, ti darò qualcosa di molto bello. Su ora, da bravo. Va bene. Che cos'è, Mary? Dimmi che cos'è. Tu non ti preoccupare, Tom. Lo sai che se dico che è bella, è bella. Ci puoi scommettere che è vero. Va bene, ci provo di nuovo. E lui ci provò di nuovo e con la spinta della curiosità e del possibile guadagno lo fece con un tale slancio che ottenne un brillante successo. Mary gli dette un coltellino a barlo nuovo di zecca, del valore di 12 cents e mezzo, e il brivido di delizia che gli scosse il sistema lo fece fremere fino al midollo. È vero che il coltello non tagliava niente, ma era pur sempre un autentico barlo, e c'era un'indescrivibile pompa magna in ciò. Sebbene come i ragazzini del West potessero mai immaginare che una tale arma potesse essere spacciata per offensiva è un gran mistero e forse lo resterà per sempre. Tom riuscì a scalfirci la credenza e si stava organizzando per cominciare con la cassapanca quando gli fu ordinato di andarsi a vestire per il Sunday School. Nota del traduttore, scuola della domenica, in inglese Sunday School. La chiameremo così nel corso della narrazione. Il concetto di Sunday School nacque tra la fine del 1600 e l'inizio del 1700 e si diffuse rapidamente in Inghilterra e nel Galles, per giungere fino in America del Nord. La Sunday School è una tradizione delle diverse religioni cristiane riformate, che ha lo scopo di educare i giovani, ma non solo, ai precetti della religione. Mary gli consegnò una bacinella di stagno piena d'acqua ed un pezzo di sapone, e lui andò fuori della porta e sistemò il catino su una panca. Quindi immerse il sapone nell'acqua e ce lo lasciò. Si rotolò sulle maniche, versò l'acqua a terra lentamente, poi rientrò in cucina e iniziò ad asciugarsi il viso diligentemente con l'asciugamano dietro la porta. Ma Mary tolse l'asciugamano e disse: «Dai, non ti vergogni, Tom! Non devi essere così cattivo, l'acqua non ti farà male!» Tom fu un po' preso di sorpresa. La tinozza fu riempita nuovamente e questa volta ci rimase sopra per un po' di tempo, raccogliendo le forze. Inspirò profondamente ed iniziò. Quando rientrò in cucina, di lì a poco, con tutte e due gli occhi chiusi e muovendo le mani a tastoni per l'asciugamano, una onorevole testimonianza di schiuma e d'acqua gli gocciolava dal viso. Ma quando emerse dall'asciugamano ancora non era abbastanza, perché il terreno pulito terminava di netto sul mento e mascelle, come una maschera. Sotto ed oltre questa linea c'era una scura distesa di territorio non irrigato che si estendeva verso il basso, davanti e dietro intorno al collo. Mary lo prese per mano e quando ebbe finito Tom era di nuovo un uomo civile, tutto di un colore, e i suoi capelli zuppi erano bene spazzolati e i corti ricci erano disposti in modo grazioso e simmetrico. Di nascosto si allisciava i riccioli con fatica e difficoltà e cementava i capelli sulla testa. Infatti credeva che i ricci fossero effeminati e i suoi gli riempivano la vita di amarezza. Poi Mary tirò fuori un abito dal suo vestiario che era stato usato solo le domeniche per 2 anni. Erano semplicemente chiamati i suoi altri vestiti e quindi da ciò capiamo le dimensioni del suo guardaroba. La ragazza lo mise a posto dopo che lui si era vestito. Gli abbottonò la sua bella giacca fin su il mento, gli girò l'ampio colletto della camicia sulle spalle, lo spazzolò e lo incoronò con il suo cappello di paglia pieno di macchie. Ora sembrava assai migliorato e a disagio. Era esattamente a disagio come sembrava esserlo, perché c'era un'imposizione nel vestirsi bene e nella pulizia che lo disturbava. Sperava che Mary avrebbe dimenticato le scarpe, ma la speranza fu delusa. Le spalmò accuratamente con grasso, come era usanza, e le portò fuori. Lui perse la calma e disse che era sempre costretto a fare tutto quello che non voleva. Ma Mary disse persuasivamente: «Per piacere, Tom, fai il bravo ragazzo». Allora lui si infilò nelle scarpe, ringhiando. Presto Mary fu pronta e i 3 ragazzini si avviarono verso la Sunday School, un luogo che Tom odiava con tutto il suo cuore. Ma a Sid e a Mary piaceva.
There's more pretty gals than one. There's more pretty gals than one. Every town I ramble round, more pretty gals than one.
L'orario del Sunday School era dalle 9 alle 10:30. Poi c'era la funzione in chiesa. 2 dei ragazzi restavano sempre per il sermone volontariamente e l'altro restava sempre per ragioni più pressanti. Le panche della chiesa, con lo schienale alto e senza cuscini, contenevano 300 persone. L'edificio non era che una piccola e semplice cosa, con sopra una specie di scatolone di assi di pino per campanile. Sulla porta Tom mosse un passo indietro e si accostò ad un compagno di vestito della domenica. «Di, Bill, ce l'hai un tagliando giallo?» Sì, cosa vuoi in cambio? Che mi dai? Un pezzo di liquirizia e un amo da pesca. Fammi vedere. Tom mostrò. Andavano bene e le proprietà cambiarono di mano. Poi Tom scambiò un paio di biglie bianche per 3 tagliandi rossi ed un paio blu per qualche cianfrusaglia. Fermò altri ragazzi mentre arrivavano e continuò ad acquistare tagliandi di colori diversi per altri 10 o 15 minuti. Poi entrò in chiesa assieme ad una torma di ragazzini e ragazzine, puliti e rumorosi. Procedette verso il suo posto e si mise a litigare col primo ragazzino che gli venne a portata di mano. Il maestro, un uomo austero ed anziano, si mise in mezzo. Poi si girò un istante e Tom tirò i capelli ad un ragazzino seduto sulla panca davanti a lui. E quando il ragazzino si girò, era assorto sul suo libro. Conficcò subito dopo uno spillo in un altro ragazzino per sentirlo dire «Ouch!» e si prese un'altra reprimenda dal maestro. Tutta la classe di Tom era di un tipo, irrequieta, rumorosa e molesta. Quando venivano a ripetere la loro lezione, nessuno di loro conosceva i propri versi alla perfezione, ma doveva essere aiutata tutto il tempo. Comunque la sfangavano e ciascuno riceveva la sua ricompensa. Un tagliandino blu, ciascuno con un brano delle scritture scritto sopra. Ciascun tagliando blu valeva 2 versi recitati. 10 tagliandi blu ne valevano uno rosso e vi potevano essere scambiati. 10 tagliandi rossi ne valevano uno giallo. Per 10 tagliandi gialli il direttore dava all'allievo una Bibbia rilegata molto semplicemente, che valeva 40 cents a quei tempi semplici. Quanti fra i miei lettori avrebbero l'industriosità e l'impegno per imparare a memoria 2000 versi anche per una Bibbia di Dorè? Nota del traduttore. Dorè, pittore ed illustratore noto all'epoca. Eppur tuttavia Mary aveva ottenuto 2 Bibbie in questo modo. Era stato il lavoro paziente di 2 anni. Ed un ragazzino di origini tedesche ne aveva vinte 4 o 5. Una volta recitò 3000 versi senza fermarsi. Ma lo sforzo delle sue facoltà mentali fu troppo grande e da quel giorno diventò appena un po' più che un idiota. Una triste sfortuna per la scuola, visto che nelle grandi occasioni, di fronte a visitatori, il direttore aveva sempre fatto venir fuori questo ragazzo. Ah, come diceva Tom, spalmare. Solamente gli allievi più grandi riuscivano a conservare i loro tagliandi e ad applicarsi nel loro noioso lavoro quanto bastava per prendere una Bibbia. E così la consegna di quei premi era una circostanza rara e degna di nota. L'alunno di successo era così grandioso e importante per quel giorno che il cuore di ogni allievo si infiammava immediatamente di un'ambizione che spesso durava un paio di settimane. È possibile che lo stomaco mentale di Tom non fosse mai stato veramente affamato di uno di quei premi, ma indiscutibilmente il suo intero essere aveva bramato per molti giorni la gloria ed il successo pubblico che ne sarebbe derivato. Al momento giusto, il direttore si posizionò di fronte al pulpito, tenendo in mano un libro di inni chiuso e l'indice inserito tra i fogli, e ordinò attenzione. Quando il direttore di una Sunday School tiene il suo abituale discorsetto, un libro di inni in mano è necessario quanto lo è l'inevitabile spartito nella mano di un cantante che si fa avanti sul palco e canta un assolo al concerto. Sebbene il perché sia un mistero. Perché né il libro degli inni né lo spartito sono mai consultati dall'interessato. Questo direttore era una magra creatura di 35 anni, con pizzetto e capelli corti color sabbia. Indossava un rigido colletto inamidato, il cui lembo superiore gli giungeva fin quasi alle orecchie, e le cui punte acuminate erano piegate in avanti affiancando gli angoli della bocca. una staccionata che lo obbligava a guardare dritto davanti a sé e a girare tutto il corpo quando era necessario guardare di lato. Il mento era appoggiato su un'ampia cravatta che era tanto larga e tanto lunga quanto una banconota ed aveva frange sulle estremità. Le punte degli stivali erano rivolte esageratamente all'insù, alla moda del giorno, come i pattini di una slitta. Un effetto raggiunto dai giovani con pazienza e laboriosità, sedendosi per ore di seguito con le punte pressate contro un muro. Mr. Walters era molto dedicato nei suoi modi e molto onesto e sincero di cuore, ed aveva una tale devozione per le cose ed i luoghi sacri, tenendoli tanto separati dalle cose di questo mondo, che durante la Sunday School la sua voce aveva preso, senza che ne fosse consapevole, una particolare intonazione, che era del tutto assente durante i giorni feriali. Iniziò così. «Ora, bambini, voglio che vi alziate tutti più dritti e carini che potete, e che mi diate tutta la vostra attenzione per un minuto o due. Bene, ci siamo. Così si comportano i bravi bambini e le brave bambine. Vedo che una piccola bambina sta guardando fuori dalla finestra. Ho paura che pensi che io sia là, da qualche parte. Forse sopra uno degli alberi, a fare un discorso agli uccellini». Risolini di approvazione. «Voglio dirvi quanto piacere mi faccia vedere tante piccole facce, intelligenti e pulite, riunite in un posto come questo, per imparare a comportarsi bene e ad essere buoni». E così via, e così via. Non è necessario riportare il resto dell'orazione. Apparteneva ad uno schema che non cambia e quindi è noto a tutti noi. L'ultimo terzo del discorso fu rovinato dalla ripresa delle lotte ed altri passatempi presso alcuni ragazzini cattivi e da movimenti e sussurri che si estendevano in lungo e in largo, sommergendo addirittura le basi di roccia isolate ed incorruttibili come Sid e Mary. Ma quando la voce di Mr. Walters cessò, tutti i suoni si spensero all'improvviso e la conclusione del discorso fu accolta da un'esplosione di silenziosa gratitudine. Una buona parte del bisbigliare era stata causata da un evento più o meno raro: l'ingresso di visitatori. L'avvocato Thatcher, accompagnato da un uomo molto debole ed anziano, da un elegante, corpulento signore di mezza età dai capelli grigio ferro ed una rispettabile signora che era senza dubbio la moglie di quest'ultimo. La signora accompagnava una bambina. Tom era stato irrequieto e pieno di irritazione e di insofferenza, anche con la coscienza che gli rimordeva. Non riusciva a sostenere lo sguardo di Amy Lawrence, non riusciva a sopportare le sue occhiate amorose. Ma quando vide questa nuova piccola arrivata, in un attimo il suo cuore fu tutto un fuoco di beatitudine. Il momento dopo stava facendo scena con tutte le sue forze, smanacciando ragazzini, tirando capelli, facendo smorfie, in una parola, usando ogni arte che gli sembrasse adatta ad affascinare una ragazzina e a strapparle un applauso. La sua esultanza era mitigata da una sola cosa: il ricordo della sua umiliazione nel giardino dell'angelo, e quell'impronta sulla sabbia veniva rapidamente levata via dalle onde di felicità che ora vi scorrevano sopra. Ai visitatori fu dato il posto d'onore più alto, e non appena Mr. Walters ebbe terminato il discorso li presentò alla scuola. L'uomo di mezza età risultò essere un personaggio portentoso, niente meno che il giudice di contea, certamente la più venerabile creazione su cui questi ragazzini avessero mai posato occhio. E si chiesero di che materiale fosse composto, e per metà desideravano sentirlo ruggire, mentre per l'altra metà avevano paura che pure lo facesse. Era di Costantinopoli, lontana 12 miglia, quindi aveva viaggiato e visto il mondo. Quegli stessi occhi avevano visto il tribunale della contea, che si diceva avesse un tetto di lamiera. La soggezione che tali considerazioni ispiravano era attestata dal silenzio impressionante e dalle fila di occhi sgranati. Costui era il grande giudice Thatcher, fratello del loro stesso avvocato. Jeff Thatcher si fece subito avanti per mostrare la sua familiarità col grande uomo ed essere invidiato dalla scuola. Udire i bisbigli sarebbe stata musica per la sua anima. «Guardalo, Jim, sta andando là sopra! Di, guarda! Sta andando a stringergli la mano! Gli sta stringendo la mano! Cavoli! Non vorresti essere Jeff!» Mr. Walters cedette alle vanterie, dimenandosi e svolgendo attività ufficiali di ogni tipo, impartendo ordini, emettendo giudizi, dando direttive qua e là, ovunque riuscisse a trovare un bersaglio. Il bibliotecario fece il suo spettacolo correndo avanti e indietro con le braccia piene di libri, facendo una gran mostra delle stupidaggini e delle attività insignificanti che tanto piacciono alle autorità che non contano nulla. Le giovani maestre dettero spettacolo chinandosi dolcemente su quegli stessi allievi che prima erano stati presi a ceffoni, sollevando graziosi ditini ammonitori verso i bimbi cattivi e dando amorevoli buffetti a quelli buoni. I giovani gentleman maestri dettero spettacolo con lievi rimproveri ed altre piccole dimostrazioni di autorevolezza ed opportuni tentativi di mantenere la disciplina. E la gran parte degli insegnanti, di entrambi i sessi, trovò cose da fare su alla libreria, accanto al pubblico. Ed erano faccende da ripetere di frequente, anche 2 o 3 volte, con molto apparente fastidio. Le bambine dettero spettacolo in varie maniere, ed i bambini dettero spettacolo con tale diligenza che l'aria era densa di palline di carta e del vocio delle baruffe. E sopra tutto questo il grande uomo sedeva ed irradiava un maestoso e giudicante sorriso sull'intera casa e si scaldava al sole della propria grandezza, perché anche lui stava dando spettacolo. Mancava una sola cosa per rendere completa l'estasi del signor Walters, e ciò era la possibilità di dare una bibbia premio e di esibire un prodigio. Diversi allievi avevano alcuni tagliandi gialli, ma nessuno ne aveva abbastanza. Si era già aggirato tra gli studenti star, informandosi. Avrebbe dato il mondo intero adesso per riavere il ragazzetto tedesco con la testa che funzionava. Ed ora, in questo momento, quando la speranza era morta, si fece avanti Tom Sawyer con 9 tagliandi gialli, 9 rossi e 10 blu, e chiese una bibbia. Questo era un fulmine a ciel sereno. Walters non si aspettava una domanda da quella fonte per i prossimi 10 anni. Ma c'era poco da girarci attorno. Qui c'era la documentazione certificata, ed era perfettamente regolare. Tom fu quindi innalzato allo stesso livello del giudice e degli altri eletti, e la grande notizia fu annunciata dagli Stati Generali. Era la più sconcertante sorpresa del decennio, e la sensazione fu tale che elevò il nuovo eroe all'altezza del giudice, e la scuola ebbe 2 meraviglie da ammirare anziché una sola. I ragazzini si rodevano tutti dall'invidia, ma quelli che avevano i morsi più grandi furono quelli che si resero conto troppo tardi che loro stessi avevano contribuito alla sua odiata gloria, scambiando tagliandi con Tom in cambio del patrimonio che aveva accumulato vendendo il privilegio di imbiancare. Si odiarono per essere state le vittime di una truffa ben studiata da un astuto serpente nascosto nell'erba. Il premio fu consegnato con la massima pompa possibile di cui il direttore fosse capace nella circostanza. Ma mancava un qualcosa del vero entusiasmo, perché l'istinto del poveretto gli diceva che qui c'era un mistero, sul quale forse non era il caso di fare luce. Era del tutto impensabile che questo ragazzino avesse messo in cascina 2000 covoni di fieno di saggezza biblica. Senza alcun dubbio, una dozzina avrebbe messo a dura prova le sue capacità. Amy Lawrence era orgogliosa e felice e provò a farlo vedere nel suo volto a Tom, ma lui proprio non la guardava. Si stupì. Poi fu un tantinello turbata. Subito dopo un lieve sospetto venne e passò. E ritornò. Lei osservò. Uno sguardo furtivo le descrisse mondi interi. E poi le si spezzò il cuore. E fu gelosa ed arrabbiata. E le vennero le lacrime ed odiò tutti. Tom più di tutti, pensò. Tom fu presentato al giudice. Ma la sua lingua era annodata, il respiro era strozzato, il suo cuore tremava, in parte per la terribile grandezza dell'uomo, ma soprattutto perché era il genitore di lei. Avrebbe voluto gettarsi in terra ad adorarlo, se fossero stati al buio. Il giudice posò la mano sul capo di Tom e lo chiamò un bravo giovane adulto e gli chiese come si chiamasse. Il ragazzino balbettò e mise un rantolo e tirò fuori Tom.
Oh no, non Tom,
Thomas.
Ah, ecco com'è. Credevo che mancasse qualcosa, forse. Molto bene. Ma ne hai un altro, oserei credere. E me lo dirai, non è vero?
Di al gentleman il tuo altro nome, Thomas, disse Walter. E di, sir, non devi scordare le buone maniere. Thomas Sawyer, sir.
Ecco, ecco un bravo ragazzino, ottimo ragazzino, un ottimo giovane adulto. 2000 versi sono proprio tanti, proprio, proprio tanti. E non ti potrai mai pentire per la fatica che hai fatto ad impararli. Perché la conoscenza vale più di qualsiasi altra cosa al mondo. È ciò che rende gli uomini grandi e buoni. Tu stesso, Thomas, un giorno sarai un grande e buon uomo. E allora ti guarderai indietro e dirai: è tutto per il prezioso privilegio di aver frequentato la Sunday School nella mia infanzia. È tutto grazie ai cari maestri che mi hanno insegnato ad imparare. È tutto grazie al buon direttore che mi ha incoraggiato, mi ha seguito e che mi ha dato una meravigliosa Bibbia, una splendida, elegantissima Bibbia, da conservare e tenere tutta per me, sempre. È tutto grazie ad una buona istruzione. Ecco quel che dirai, Thomas, e non accetteresti nessun denaro per quei 2000 versi. No, davvero, non lo faresti. E ora non ti spiacerà di dire a me e a questa signora qualcosa di quel che hai imparato? Lo so che non ti spiacerà, perché noi siamo orgogliosi dei bambini che imparano. Ora, senza dubbio, conosci i nomi di tutti e 12 gli apostoli. Vuoi dirci i nomi dei primi due che furono scelti?
Tom si tiracchiava un'asola dei bottoni ed appariva imbarazzato. Poi arrossì e guardò verso il basso. Il cuore di Mr. Walters smise di battere. Si disse: «Non è possibile che il ragazzino possa rispondere alle domande più semplici. Perché il giudice lo aveva chiesto a lui?» Non di meno si sentì in obbligo di parlare e disse: «Rispondi al gentleman, Thomas, non avere paura.» Tom continuava a restare sospeso nel vuoto. «Ora lo so che me lo dirai», disse la signora. «I nomi dei due primi apostoli erano...» «Davide e Golia!» Stendiamo un velo pietoso sul resto della scena.
There's more pretty gals than one, more pretty gals than one. Every town I ramble round, more pretty gals.